Δεν φάγατε.
Α.
Dunque parla, si sente? Si sente?
Sì,
giusto? La distanza. Allora Paolo Brandt ha detto una cosa che mi sembra da cui voglio partire, e cioè qual è la nostra anomalia occidentale, e penso che abbia anche colto nel segno, cioè dice la nostra anomalia occidentale si basa sul secondo me sul fatto di una tradizione monoteistica, perché la tradizione monoteistica è quella che, da cui si sviluppa la laicità. Cioè, infatti io ho intitolato il mio libretto sulla laicità, laicità grazie a Dio, proprio per questo motivo, cioè del fatto che quanto più questo Dio diventa metafisico e trascendente, tanto più le cose qua, diciamo, acquistano peso. Questa è la vera storia, è questa qua, cioè, per cui la nostra laicità, di cui secondo me giustamente ci possiamo vantare, ha un nesso forte, diciamo, sul fatto della prevalenza di una tradizione monoteistica in Occidente. Primo punto, mi sembra di essere così. Io volevo però partire da, cioè, poi c'è un'altra considerazione, cioè, che forse non so sviluppare, ma lo accenno, cioè questa cosa della prima guerra mondiale. Io mi ero fatto questo schema, cioè sostenevo che nella storia il pensiero universalistico è connesso con gli imperi, dicendo che mi sembrava che il pensiero universalistico o è l'intelligenza dell'impero o è l'intelligenza della critica all'impero. Però storicamente diciamo, non è campato in aria, ha un fondamento storico, diciamo, importante. E quindi diciamo, la rovina degli imperi, e quindi anche dello spirito degli imperi nella prima guerra mondiale, ha portato a quella forma di nazionalismo che è stata poi dopo quello che l'ha trascinato verso la seconda guerra mondiale, no? In cui l'idea del colonialismo, del fascismo, del nazismo, eccetera, non era più una considerazione imperiale, perché l'impero è diciamo pluralistico, anche l'impero romano era pluralistico, cioè la capacità di contenere dentro di sé molte province, molte etnie, molte culture diverse e farle dialogare, magari con la violenza, però questo, diciamo, è l'elemento storicamente determinato di un universalismo pluralistico che è caratteristica dell'impero e dell'impero romano in particolare. No, questo mi sembra che sia una cosa che può essere considerata amara, ma così è. E quindi, diciamo, il colonialismo era invece una specie di espansione, di protesi del nazionalismo piuttosto che dello spirito imperiale, e in gran parte gli Stati Uniti sono state queste, cioè non hanno avuto la dimensione imperiale, cioè la responsabilità, tant'è vero che buona parte dei difetti che noi lamentiamo come le loro conseguenze della politica mondiale degli stessi Stati Uniti è di questo tipo, cioè invece di essere coordinatrice di culture è stata utilizzatrice, strumentalizzatrice di conflitti fuori, no, di conflitti locali, perché la dimensione mentale, diciamo, degli Stati Uniti non è stata quella imperiale, ma è stata invece quella di un nazionalismo che ha avuto potere sul mondo. Questo qui è più o meno la situazione, i grossi parametri che traccerei in questo momento su questa cosa. È una storia antica, nel senso che lo stesso Dante Alighieri parlava appunto dell'importanza dell'impero, lo deduceva in realtà dalla sua teologia, e sono, siccome ho fatto delle cose adesso su Dante, è venuto fuori, cioè, mi ha sorpreso il fatto che il suo testo, il suo trattato De Monarchia, cioè sulla monarchia, è stato all'indice fino al 1881, cioè era molto fastidioso questo, il fatto di considerare l'autonomia del potere civile rispetto a quello religioso, no? E quindi, diciamo, infatti questo è interessante anche per la lunga durata, diciamo, di certe idee, che evidentemente rendeva attuale la polemica nei confronti di queste idee di separazione, no? Il potere laico imperiale rispetto a quello invece religioso del Papa, no? Ecco, per dire, fa parte della nostra storia, delle lotte interne. Poi, siccome io amo, diciamo, quello di cercare di concepire delle cose molto schematiche, buona parte del lavoro intellettuale è quella di raggiungere degli schemi, delle grosse coordinate, come quello che ho cercato di tracciare adesso riguardo all'impero, cioè. E allora mi ero fatto questo schema del rapporto tra i monoteismi, cioè mi sembrava che ebraismo rispetto al cristianesimo e rispetto all'islamismo avesse una caratteristica di inversione di vettori, in questo senso. Secondo me il messaggio del cristianesimo, ispirato anche, diciamo, proprio dalla dimensione imperiale su cui immediatamente si aggancia con Costantino e poi con Teodosio, è quello di dire: la vostra terra promessa è il mondo. Secondo me l'Islam eredita questo messaggio: la vostra terra promessa è il mondo. L'ebraismo ha un vettore inverso e dice: la vostra terra promessa è un posto piccolissimo che sta tra il Giordano e il Mediterraneo. Cioè, uno il messaggio della terra promessa, dei due monoteismi che in parte derivano, diciamo, dalla cultura biblica, è espansivo, e quello ebraico è contrattivo. E quindi, diciamo, il monoteismo ebraico ha questo paradosso di pretendere di avere un rapporto con un soggetto universale che è il Dio unico, però dal punto di vista di una parte rispetto all'umanità, mentre invece gli altri due monoteisti, un monoteismo dice: beh, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, se abbiamo un rapporto col Dio universale, noi dobbiamo diventare la totalità. Cioè, e c'è l'ebraismo, diciamo, a questo stress di dire: è la parte che si mette in relazione con l'universale. Di qui possono discendere, diciamo, diverse declinazioni di che cosa è universale. Uno può dire: universale, per esempio, è proprio la specificità, l'essere specifici è l'universale, cioè tutti quanti i gruppi umani hanno la loro specificità e questo è universale per tutti, no? Quindi questo qui, diciamo, è la declinazione ebraica della cosa. E altri invece che possono dire: la dimensione universale è quella di essere la totalità, cioè allora si devono convertire il più possibile il mondo a quello che noi pensiamo. Sono due impostazioni mentali diverse. Io non credo che l'una sia più bellicista dell'altra, cioè in realtà a me pare che gli esseri umani, essendo animali ed avendo quindi un gregarismo importante e limitato, trovano giustificazioni per fare una guerra senza bisogno particolare di avere Dio di mezzo. Cioè, l'idea di fare una guerra, cioè, viene spontanea. Cioè, è una questione di territorialismo, ci sono gli animali che sono territorialisti, cioè che...
Lorenz.
Conrad Lorenz, per cui la conquista del territorio, il sentirsi aggrediti se qualcun altro invade il tuo territorio, è uno degli elementi animali, diciamo, della nostra natura. E quindi, dopodiché, naturalmente, come spiegato un po' anche Freud, eccetera, ci sono poi i meccanismi di razionalizzazione o di giustificazione di quello che sono pulsioni che precedono, però in realtà, no? Quindi dare colpa alla religione perché si fa la guerra, invece la religione è la giustificazione per dire: ma perché fai così, no? Secondo me è una delle grandi storie universali, diciamo, è quello del lupo e dell'agnello. Cioè, il lupo non vuole mangiare l'agnello, però lì gli viene proprio spontaneo dal cuore, no? Anzi, dalle viscere, no? Viene la polinco. Dopodiché trova i meccanismi di giustificazione. Le giustificazioni del lupo sono molto diffuse dalle nostre parti, cioè è il vittimismo. Cioè, il lupo dice: tu mi intorbi di l'acqua, quindi mi stai aggredendo, no? Ma l'agnello dice: ma io veramente sono a valle. Allora il lupo deve trovare una cosa un pochino più convincente, diciamo così. Sono i tuoi genitori, cioè è una storia molto antica, è la battaglia della piana dei corvi, no? Come è successo in Yugoslavia, che è quella che, diciamo, mi fa ancora girare i 5 minuti, no? Come è successo per esempio in Yugoslavia. Così fa. Questo per dire che una delle delle forze fondamentali, delle ideologie che giustificano la guerra, delle razionalizzazioni della guerra oppure della giustificazione della guerra, è il vittimismo. Tanto che il nazismo è una dimensione essenzialmente vittimistica, cioè Hitler dice: noi siamo aggrediti dalle democrazie, dal bolscevismo, dagli ebrei, no? Ci stanno aggredendo questi, e noi quindi abbiamo il diritto di legittima difesa senza limite perché siamo vittime, no? Ecco, questo qui. E mi pare che, diciamo, per esempio nel fondamentalismo islamico, almeno per quel zero che io conosco, ma per quello che riesco vagamente forse a percepire per i giornali, il vittimismo sia una potenza enorme, ed è, noi siamo aggrediti dall'Occidente, dai crociati, no? Anche qui la piana del Corvo, anche qui sono i tuoi genitori che mi hanno intorbidato l'acqua, no? E quindi l'importanza dell'utilizzazione della dimensione storica per giustificare il fatto che la mia aggressione è un'aggressione giustificata come legittima difesa. Queste qui sono le strutture fondamentali, secondo me, delle guerre. Cioè, tutti gli aggressori hanno sempre giustificato la loro aggressione come legittima difesa. E come tale, a queste due dimensioni molto grosse, il vittimismo come ideologia, come spirito delle ideologie aggressive, una è quella di eliminare il più possibile i limiti etici di questa cosa, perché è già etico il difendersi, no? Questo succede anche in Israele, per esempio, il fatto di essere in una dimensione continuamente di legittima difesa, perché abbiamo avuto la Shoah e perché adesso noi siamo sempre, eccetera, eccetera. Quindi lo vediamo dappertutto questo meccanismo. E l'altro fondamentalismo, fondamentale è il fatto di costruire un nesso tra potere e massa, perché la massa, diciamo, è spontaneamente portata a essere e sentirsi vittima, no? Perché effettivamente le masse di solito sono oppresse dal potere, quindi il potere invece dice: voi credete di essere oppressi da me, in realtà siamo tutti sulla stessa barca perché siamo tutti oppressi. Questa è la demagogia normale di qualunque ideologia totalitaria, quello di usare il vittimismo per spostare, diciamo, contro chi ce lo dobbiamo avere, non con me che sono il potere, perché anch'io sono sulla stessa vostra barca e anzi vi conduco alla riscossa rispetto al fatto che siete vittime. Queste, diciamo, sono grosse coordinate che volevo proporre per decifrare, per quanto capisco, molti fenomeni, diciamo, che sono attualmente in corso. Volevo agganciarmi un attimo all'11 gennaio, alla manifestazione Charlie Hebdo, eccetera, per dire che io ci ho visto come un improvviso risveglio di due corni psicologici e ideologici che attraversano le nostre società, secondo me. Una, quella abituale, è quella del senso di colpa che l'Occidente ha nei confronti del suo colonialismo. Questo senso di colpa, il senso di colpa di solito è un cattivissimo consigliere quasi in tutti i campi, sia nel campo interpersonale sia nel campo politico. Questo senso di colpa, secondo me, ha come declinazione qualcosa di molto errato, cioè quello che si chiama multiculturalismo, cioè quello di dire: noi non abbiamo il diritto di criticare altre culture. Ne abbiamo fatte più che Bertoldi in Francia, diciamo così, col colonialismo, e adesso non possiamo. E quindi, se vogliamo essere veramente onesti, noi dobbiamo dire: questa è la vostra cultura, questa è la loro cultura, questa si giustifica da sé, noi dobbiamo avere il rispetto, addirittura senza neanche giudicare, diciamo, quello che succede in queste culture, fate vobis. E quindi il multiculturalismo, nel senso di fare tante enclave che hanno la loro autonomia e così via, no, quindi non abbiamo il diritto neanche di criticare delle cose che ci sembrano discutibili. Il paradosso è il fatto che in questo caso, per questo senso autocritico contro la nostra prepotenza storica, noi ci alleiamo con la prepotenza comunitaria delle altre culture, cioè dobbiamo rispettare le altre identità. Le altre identità da chi sono rappresentate? dai rappresentanti ufficiali di quell'identità. Questi rappresentanti ufficiali dell'identità sono le autorità religiose o politiche di queste culture. Quindi noi ci alleiamo con questi, e quindi tutti quelli che criticano dall'interno stesso della loro comunità, criticano questo potere, noi non dobbiamo tenerli più che tanto in considerazione, perché sennò saremmo, diciamo, offensivi nei confronti dell'identità canonizzata che è rappresentata dai poteri comunitari diversi. Questo qui. Quindi paradossalmente noi, per essere molto progressisti, ci alleiamo con la reazione e con la conservazione del potere di altre comunità. Ma questo succede anche addirittura sul piano geopolitico, no? Non soltanto sul piano importantissimo per noi, perché lì possiamo effettivamente agire anche come cittadini delle comunità di immigrazione avvenute qua, no? Ma ci alleiamo, mi sembra che molte tragedie, diciamo, geopolitiche siano avvenute con questa giustificazione. Ci sono sotto, diciamo, interessi più cinici, però c'è una giustificazione più delicata che dice: siamo già stati abbastanza colonialisti, ma stiamo lì adesso a cincischiare sulle culture altrui. Non so se corrisponde, diciamo. Improvvisamente c'è stata questa l'aggressione di Charlie Hebdo, e allora è esplosa una cosa del tutto nuova, in cui, diciamo, nella grande manifestazione l'Occidente, invece di essere oppresso dal senso di colpa, è stato invaso dall'orgoglio della libertà. Questo è successo. Allora io ho detto: ma cos'è questo orgoglio della libertà? È stato detto la critica e, diciamo, la presa in giro, le facezie non devono avere limite. Allora io ho detto: ma questo mi ricorda un pochino qualcosa di liberistico, cioè del fatto che la libertà non ha limite. Allora la domanda che faccio a me e a noi, perché è importante, diciamo, come impostare una politica su questo, ma come viene recepito questo messaggio di libertà senza limite da altri, da noi, per esempio da gente che è islamica? Noi lo concepiamo perché noi percepiamo questa libertà come una critica al potere nostro, al potere che è da noi, al potere sotto cui siamo. Altri possono concepirla come invece l'espressione ultima di una libertà che in realtà è la libertà del più forte, no? Come il fatto, questo, diciamo, travasa nel liberismo, cioè, io dicevo, questo slogan del fatto che la satira non deve avere limite, dico, questa è la breccia del liberismo nelle menti libertarie, cioè che non tiene conto del fatto che la libertà può essere, questa libertà senza limiti può essere percepita come libertà di un dominio, no? Questo è il problema, che mi sembra molto importante questo. E allora si tratta di vedere che la nostra responsabilità culturale e politica è quella di cercare di sapere, di individuare, di immaginare su quale cassa di risonanza diciamo, questa pretesa di libertà senza limite va a risuonare, no? Se va a risuonare come un'ulteriore conferma di una prepotenza, oppure se invece è uno stimolo alla capacità di critica in qualunque parte del mondo. Questo credo abbiamo. C'è Vaclavi che aveva fatto, mi pare, in un libro che si chiamava Di bene in peggio, aveva proposto come acrobazia etico-intellettuale quella di cercare di prendere le argomentazioni che non sono nostre ma che sono di un altro e cercare di diventare molto convincenti di queste argomentazioni. Io mi ricordo che un'operazione di questo genere faceva mio padre durante la guerra, che girava con un comunista, lui era di Giustizia e Libertà, lui sosteneva le ragioni dei comunisti e l'altro si esercitava a sostenere le ragioni di giustizia e libertà, cioè un esercizio di comprensione, cioè il non comunista che cerca di dire tu stai dicendo questo e questo e questo, queste sono le tue argomentazioni, e l'altro diceva queste invece sono le tue argomentazioni. Ecco, questo sforzo è formidabile, cioè è veramente una sua, diciamo, un esercizio spirituale che naturalmente implica il fatto di studiare bene come gli altri recepiscono noi, no? E quindi, ecco perché entrambe le cose, entrambe le due derivazioni che derive, che dicevo, quello del senso di colpa del nostro colonialismo e l'altra, noi siamo la libertà, continuano a parlare strettamente di noi stessi, sono autoreferenziali al massimo, cioè non cercano di capire che cosa nell'altro, diciamo, si produce, nella cassa di risonanza in cui questi due messaggi avvengono. Di positivo, naturalmente, nella manifestazione di Parigi, anche nella risposta che c'è stata, c'è questo fatto nuovo, e cioè della riscoperta che la democrazia non è un metodo, ma è invece un orizzonte di cose buone che vogliamo perseguire, è un sistema di valori, no? Ecco, questo mi sembrava che fosse buono, è un risveglio, perché adesso la crisi della democrazia è dovuta al fatto che la democrazia è diventata sempre più proposta come metodo piuttosto che come orizzonte ideale. Cioè, l'orizzonte ideale vuol dire che cosa ci sta a fare la persona, no? Qual è la dignità di tutti, eccetera, eccetera. No, queste cose qua sono importantissime. Quindi non è tanto una questione. Sulla questione della libertà, io sono del parere, che non sono solo a sostenerlo, che la libertà, tutta la libertà, non soltanto quella dei sati, ma la libertà in se stessa è da commisurarsi con la responsabilità. E cioè, la libertà ha senso se noi abbiamo un senso politico, cioè che cosa vogliamo ottenere. Cioè, la libertà da sola, di per se stessa, cioè, diventa rapidamente l'arbitrio che giustifica l'arbitrio del più forte, cioè in questo senso travalica il liberismo, no? Che cosa vogliamo ottenere? A che cosa serve la nostra libertà? Cosa vogliamo ottenere? Quindi, se penso che la strategia attuale, per quelle cose che non conosco ma che cerco di immaginare, è questa. Huntington, appunto, è un democratico che ha sostenuto il panorama delle guerre di civiltà, del conflitto di civiltà, cosa molto realistica, perché questo obiettivo è l'obiettivo di tutti i fondamentalisti. Non è affatto detto che sia astratto l'obiettivo dei fondamentalisti. Loro, prendiamo per esempio i fondamentalisti islamisti, per come li percepisco sulla stampa, il loro obiettivo è il conflitto di civiltà, e cioè di dire la linea di demarcazione tra il vero Islam. Tutte le volte che uno dice vero, io sono in sospetto, uno dice la vera democrazia, no? Il vero Dio, ecco, il vero Islam, il vero ebraismo, no? Il vero cristianesimo, il vero, mi sono accorto che tutte le volte che viene enunciato così è sospetto. Comunque, diciamo, l'obiettivo di questi chiaramente è quello di dire tutti gli islamici che pensano magari di avere dei rapporti culturali con l'Europa e così via non sono dei veri islamici, i veri islamici sono noi, e la linea di demarcazione è stretta tra noi e l'Occidente, tutti gli altri sono devianti o traditori. E naturalmente, diciamo, i nostri estremisti sono felici di questo, no? I nostri fascisti sono felici di questo, cioè è giusto, dicono, sono d'accordo con voi fondamentalisti, la linea di demarcazione passa esattamente lì, no? Questa è, e quindi c'è una collusione fortissima tra i nostri tendenze fascistiche e i fondamentalisti. Io penso che noi abbiamo un concetto di civiltà molto diverso, cioè che la civiltà non sono delle cose omogenee, sono, diciamo, un campo di grande conflitto interno, di grande dialettica, no? Per cui per esempio io non mi permetto di dire di fronte alla civiltà ebraica, non mi permetto di dire che un fascista ebreo di Israele non è ebreo, purtroppo, posso dire purtroppo, diciamo con sentimento, ma ecco che lui è anche lui, e questo mi fa arrabbiare, però non posso dire, no, questo è importantissimo, cioè una civiltà è una cosa, è un campo conflittuale, è un campo... ecco, questi qui invece dicono una civiltà è una cosa omogenea, noi dobbiamo fare in modo che sia omogenea, e così diciamo l'integralismo occidentalista e l'integralismo orientalista oppure islamista, no? Sono per l'omogeneità, quindi in realtà sono già alla radice in negazione di che cos'è una civiltà e di che cos'è una cultura, no? Nel senso che non vedono come essenziale la civiltà, la cultura, la dialettica interna, anche ferocissima, che è caratteristica, che ha portato ad alcune cose buone dalle nostre parti, come per esempio la laicità, intesa nel senso più alto possibile del termine. Cioè, cioè quello che giustamente Salvatore Natori diceva, la laicità come responsabilità di rendere ragione di quel che pensi, no? Questo è il nocciolo. Un nocciolo della questione, cioè il rendere ragione delle proprie scelte. Ecco, invece io penso che una nostra responsabilità molto grossa è proprio quella di vedere che cosa divide noi, qual è la linea di demarcazione che passa attraverso l'Europa, e chiaramente noi siamo abituati a essere molto litigiosi, per fortuna tra noi, forse adesso fin troppo poco, però lo siamo. E così vedere quali sono le fratture e quindi chi dobbiamo cercare di appoggiare dall'altra parte, no? Ecco, dall'altra parte mettiamo nel mondo islamico, compreso e soprattutto, perché qui possiamo metterci veramente le mani nella testa, gli islamici che sono tra noi, no? Questa è la questione. Naturalmente, diciamo, il panorama che noi abbiamo davanti, cioè una delle poche cose che so di Carl Schmitt è la sua famosa frase, che è di un'intelligenza travolgente, cioè quello che dice: il potere è quello che sa decretare lo stato d'eccezione, no, non è quello che instaura la normalità, è quello che sa manovrare lo stato d'eccezione. Noi siamo immersi nello stato di eccezione continuo, no? Sia come messaggio giornalistico, siamo nello stato di eccezione. Per noi è molto importante prendere contatto con la maggioranza del genere umano che cerca di trovare una situazione di normalità, che non vuol dire che dopo la morte, vuol dire invece il fatto di non essere continuamente, cioè il fatto di poter avere dei diritti, per esempio. No, i diritti vuol dire che non sono una variabile continua, i diritti vuol dire una certa stabilità, no, per poter progettare. Uno per poter progettare la vita, per poter avere un'invenzione, deve avere un luogo di stabilità, no? Questo qui è importante. Cioè, io dico sempre una cosa che mi sembrava molto poetica, che suggeriva Cioran, che diceva: un poeta è un avventuriero che se ne sta in pantofole. E allora la domanda che mi derivavo è: grazie alle pantofole o malgrado le pantofole? E io penso: grazie alle pantofole, cioè Ulisse fa le sue cose perché c'è Itaca, no? Un punto di stabilità. Ecco, questi qui sono i punti appunto per cui noi sosteniamo una società del diritto, e il diritto vuol dire una stabilità che ti permette allora la variazione, no? Come in una musica, cioè mettiamo una linea che ti permette poi dopo le variazioni su questa linea, no? Che tiene compatto, oppure nella Divina Commedia è la continuazione dell'endecasillabo e della terzina che ti permette una fantasia continua e una variazione continua, no? Questa è la dialettica vera, diciamo, che a cui do nome normalità. E quindi noi siamo invece continuamente attratti dallo stato d'eccezione anche come percezione del mondo, e questo stato di eccezione vuol dire che parla soprattutto di minoranze che sono interessate allo stato d'eccezione, perché ci guadagnano, no? Ci guadagnano come mobilitazione politica, ci guadagnano come liberismo, nel senso che vuol dire esulare da qualunque, rifiutare qualunque norma che imbrigli, diciamo, l'arbitrio delle grandi correnti finanziarie, per esempio, no? Ecco, quindi il fatto che quindi se la nostra strategia deve essere quella di gestire i contrasti accesissimi dentro la nostra civiltà, che sono per esempio, per semplificare, la lotta al liberismo, no? Per sostenere invece la stabilità dei diritti, perché la gente possa inventarsi la vita, quindi avere immaginazione. Così noi dobbiamo cercare di avere una percezione della normalità di culture che magari non conosciamo abbastanza, mettiamo l'Islam. Questo, l'Islam anche qua, gli islami, diciamo che ci sono anche qua, i quali non riescono per esempio a mettersi d'accordo per avere delle moschee. Alcuni islamici mi dicono meglio che non ci siano moschee, perché non sappiamo poi che tipo di islam ci mette le mani sopra, no? Questo fa parte del, questo somiglia abbastanza anche agli ebrei, cioè, io in quella sinagoga non ci metto assolutamente piede, no? Perché questo è caratteristico dei molti ebraismi che ci sono in giro, no? Ecco, strategico mi pare il fatto, la responsabilità proprio grande nostra è quella di rimettere in piedi, diciamo, il percorso della democrazia come sistema di orizzonti, non soltanto come metodo, cioè di renderla suadente, interessante, carica di possibilità. Questa sta morendo dalle nostre parti. Questo è, diciamo, il fianco debole in cui qualunque fondamentalismo può ferire, no? Come faceva Malek, diciamo, della Bibbia, cioè colpisce il lato debole, no? Il lato debole nostro non è il fatto di creare delle barriere invalicabili, delle cinte turrite, ma è quello invece di avere l'ambizione di avere una certa egemonia culturale ed etica che corrisponde, diciamo, ai valori che dobbiamo rimettere in piedi e alle possibilità di futuro che ha la democrazia. In questo momento, diciamo, siamo molto schiacciati, quindi siamo molto esposti all'aggressione dei fondamentalismi interni alla nostra civiltà e esterni alla nostra civiltà.